Maria, cari fratelli, ti dà di buon consiglio. Bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, la radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo ormai da molto tempo le conferenze di San Massimiliano. Siamo ancora alla conferenza numero 112 dal testo Le conferenze, Casa Mariana Editrice 2014, tradotto dall'originale polacco. Ecco, allora la causa dell'Immacolata, abbiamo già incontrato questo tema, cerchiamo di svilupparlo. Ecco, dobbiamo studiare e leggere sulla Madonna, dobbiamo far penitenza nel cuore, perché la Madonna non si lascia conoscere da chi non è ben disposto. Quindi sì, c'è l'attività intellettuale, sì, però non solo, se riduciamo la fede, attività intellettuale, diventiamo degli gnostici, gente che sa più di quelli che non sanno, e invece il Signore non si lascia dominare da chi sa. Al tempo di Gesù era lo stesso, gli scribi farisei erano i sapienti, i dotti non accettavano assolutamente che Gesù insegnasse loro, perché lo consideravano un ignorante, no? Uno che non aveva studiato, non era un levita. Anche se era della casa di Davide, ma pochi lo sapevano, anche se era nato a Betlemme, ma non lo sapeva nessuno. Ecco, pensavano tutti che era di Nazareth, che era della Galilea, e non sorge profeta dalla Galilea, quindi neanche un profeta lo volevano considerare. Figuriamoci il Messia, figuriamoci il figlio di Dio, fatto uomo, il verbo fatto carne, che venne ad abitare in mezzo a noi, come esprime chiaramente fortemente San Giovanni. E quindi ci vuole tanta umiltà per conoscere la Madonna. Non basta lo studio, non basta la letteratura, non basta la tecnica, ecco la tecnica critica, storica, ecco, è metodologica. Ci vuole tanta preghiera, ecco, ci vuole tanta penitenza, ci vuole questo anelito del cuore, questo affetto del cuore, questa afflata del cuore verso l'Immacolata, e allora la Madonna ci darà sollievo, ci darà conforto, si farà conoscere a noi e ci pervaderà. Ecco, qui vediamo cosa dice San Massimiliano. Ecco, d'un scoto che doveva difendere l'Immacolata, la verità dell'Immacolata davanti agli altri professori della Sorbona, pregò prima l'Immacolata: concedimi lodarti, o Vergine Santissima, dammi forza contro i tuoi nemici. Quindi era lei che doveva vincere, non Dunzio Scoto, era lei che doveva diffondere il suo culto, diffondere la sua verità di fede. E infatti Don Scotto fu esaudito, vinse la disputa e questa rimane nella storia come un pilastro della teologia dell'Immacolata. La prima cosa, la più essenziale, dice San Massimiliano, è l'umiltà profonda. Dobbiamo renderci conto chi siamo noi e chi è lei. Ecco, mettersi davanti alla Madonna non è facile perché spesso la consideriamo in maniera solamente sentimentale, affettiva. È la madre, la grande madre, sì, vabbè, la equipariamo a tante figure femminili, anche del culto antico, no? La Gea, non lo so, la grande madre di tutti i viventi. Anche i culti orientali hanno il culto della madre, no? I dei penati, dei romani, in fondo, hanno il culto della maternità, anche loro, però non è la stessa cosa. Non è una maternità di tipo affettivo, è una maternità divina. Quindi non è semplicemente una madre a cui noi dobbiamo voler bene. Certamente questa è la base, ma è la madre teologica, è la madre che ci conduce alla fede, che ci conduce alla vita di grazia, che ci conduce a rinnegare il peccato, ad abbracciare la vita eterna, con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue, ecco, diciamo così, vie, ecco, che sono volte soavi, gloriose, alle volte di sacrificio, di penitenza, ecco, di croce anche. Senza dubbio è più questa la via che porta alla Madonna, che porta a Dio, no? La via della croce, ecco, la via dei carri, come diceva la santa Boscardin, no? Ecco, la via dei carri. Dite alle anime che ho sofferto molto, diceva Santa Teresa di Gesù Bambino. Devono sapere che io ho sofferto molto. Quindi c'è la sua grande sofferenza nel cuore, nel corpo, nel cuore, perché si sentiva divisa da Dio. C'è questa specie di dramma, no? Dramma spirituale nei santi, che più sono santi, e più si sentono separati. Sembra strano, vero? Ma è proprio il destino dei santi della notte oscura. San Paolo fu il maestro in questo, no? Per la grandezza delle rivelazioni, ecco, perché non montassi in superbia, ecco un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi. Doveva quasi convivere con Satana, ecco. Se lo chiama inviato di Satana, forse era un confratello che lo faceva soffrire, oppure un persecutore, ecco. Che ce l'aveva particolarmente con lui, un prefetto di Roma, non si sa bene chi era questo inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarlo. Comunque gli rendeva la vita molto dura, dal punto di vista fisico, storico, sociale. E allora, ecco, lui doveva sopportarlo per amore del Signore, perché aveva grandi rivelazioni, perché aveva grandi doni dal Signore. Ecco, allora, i santi vivono la croce, ma una croce non tanto fisica, sì, probabilmente anche fisica, ecco, i martiri vivono il martirio della carne. Però, ecco, questi grandi santi, fondatori di chiese, guide spirituali del popolo, non so, come Padre Pio, che visse le stigmate tutta la vita, come San Francesco, gli ultimi anni della sua vita, sono chiamati a questo. Questa comunione con Dio in una maniera dolorosa, in una maniera sofferente, di totale rinnegamento di sé. E questa è la loro santità. Non vedono cose buone in sé, non vedono cose soavi, cose dolci che possono consolare il loro spirito, ma solo pene, no? Ecco, addirittura Santa Veronica fa di questa spiritualità la sua via. Più pene, più croci, Signore. Sono troppo poche quelle che mi dai. No, ne voglio ancora di più e non di meno. Non chiede che gli tolga la croce, ma che l'aumenti, no? Perché la sua gloria è la croce, ha capito questo. E ha abbracciato con tutto il cuore questo modo di vita. Perché se uno viene nella vita religiosa e pensa che tutto deve essere secondo quello che lui pensa, ha sbagliato tutto, perché chi pensa nella vita religiosa è il Signore. È Lui che predispone i tempi, i momenti, le cose, le situazioni, perché tutti, ecco, si dispongono all'amore del Signore. Quindi c'è la causa dell'Immacolata e la prima cosa essenziale è l'umiltà profonda. Dobbiamo renderci conto di chi siamo noi, che lo possiamo fare solo nel dolore, nella sofferenza, chi siamo noi e chi è lei. Solo morendo si trova la vita eterna, dice San Francesco, è dando che si riceve, ecco, pregando che si conosce la via, ecco, morendo che si ha la vita eterna. Amando si è amati, ecco, è amare per primo, fare il primo passo. Il giusto cade 7 volte al giorno, figuriamoci noi perfetti, che spesso non ci accorgiamo neppure dei peccati che effettivamente commettiamo. Peccati di superbia, peccati interiori, peccati di presunzione, di smodata efficienza, smodata sicumera, ecco, nella nostra vita, nelle nostre forze, nelle nostre capacità, nei nostri soldi, no? Quanti agiscono? Beh, noi siamo ricchi, possiamo fare quello che vogliamo, siamo i banchieri, no? Pensano che con i soldi possono comprarsi gli stati, le nazioni, le persone, e possono anche spadroneggiare sulla loro vita, togliergli l'assistenza sanitaria, oppure dargli dei farmaci, dei rimedi che non sono efficienti, anzi uccidono le persone. grandi imprese finanziarie pensano di avere potere di vita e di morte sull'uomo, come ce l'avevano una volta i patrizi romani. Negli Equites avevano tanti schiavi e questi schiavi potevano fare quello che volevano. Si ripete un po' la storia. Non è che ci siano state grandi conquiste rispetto all'epoca. Siamo tornati a un evidente paganesimo. Ecco. Quindi l'umiltà per sapere chi è lei. Perché noi siamo veramente poca cosa, soggetti a tante vessazioni. Il giusto cade 7 volte al giorno. Figuriamoci noi imperfetti che spesso non ci accorgiamo neppure dei peccati che effettivamente commettiamo. Noi siamo peccatori, mentre lei è senza macchia, senza alcun peccato. Come ci presenteremo di fronte a lei? Non siamo degni di volgere lo sguardo verso la sua immagine. Ecco, è vero, a volte davanti all'immagine di Maria quasi ci vergogniamo perché non siamo degni di lei. Di invocare il suo nome, di pensare a lei, perché siamo macchiati, mentre lei è l'Immacolata. Questo è il punto più importante, mettersi di fronte a lei come peccatori. Soltanto allora possiamo pregare per la grazia. Ecco, essere peccatori, esserne consapevoli, essere bisognosi. E allora il Signore ci darà la grazia, di cui non siamo degni, pensare a lei, approfondire i suoi privilegi. Se saremmo privi della comprensione di questa verità, ossia di chi siamo veramente, come potremmo sperare nell'illuminazione dell'intelletto? Inciamperemo come i professori della sardona. Ecco, l'umiltà è la prima cosa per conoscere Dio, per conoscere l'Immacolato. Non c'è altra via che questa, non c'è altra via che l'umiltà. Quindi dobbiamo sottometterci nell'umiltà. Sottometterci sempre, in ogni situazione dobbiamo pensare è l'Immacolata che sta programmando questo evento, questo incontro, questa realtà. E allora ecco che deve essere pronto ad accogliere. Ecco. Quindi siamo pronti, vigilanti, anche le cose più dolorose sono sue, ecco, e quindi dobbiamo accoglierle con gioia, con umiltà. Inoltre è bene e necessario leggere libri, soprattutto quelli scritti dai santi, non una sola, ma più volte. Addirittura, no? Pensiamo a San Luigi, lui era un assiduo lettore di San Luigi Maria Grignon de Montfort, era un lettore di San Bernardo. Da lì prende spunto per la sua teologia sull'Immacolata Concezione. Scoto, certamente, Scoto è padre dell'Immacolata nell'ordine francescano, padre della teologia sull'Immacolata, perché si sa, l'Immacolata nasce proprio. Nella teologia francescana, anche se esisteva già prima, ecco, la teologia dell'Immacolata si fa risalire a questo abate di San Vincenzo sul Volturno, cioè Ambrogio Outperto, opere monastiche. Ecco. Si vede che anche tra i monaci benedettini c'era una fortissima diffusione dell'Immacolata, altrimenti non si spiega come questo monaco che sembra. No? Poco conosciuto, abbia diffuso il culto dell'Immacolata. Ecco, originario della Provenza, nato da distinta famiglia, fu alla corte del re Franco Pipino il Breve. Ecco, aperto poi venne in Italia ed ebbe modo di visitare la famosa abbazia di San Vincenzo. Al Volturno nel Ducato di Benevento e diventa monaco, viene ordinato sacerdote e poi, ecco, divenne addirittura abate. Ecco. E fu un grande scrittore, scrisse sull'Apocalisse. 10 omelie dedicate ai santi. E fu, ecco, un segno, no? Un segno perché fu il primo a inserire nella teologia la parola Immacolata, riferita alla Madonna. Certamente pochi lo sanno, ma quindi anche tra i benedettini ci fu questa grandissima diffusione che poi passò ai francescani. E ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, la causa dell'Immacolata, ciò che prende di più il cuore di San Massimiliano. È questa causa, ecco, diffondere l'Immacolata in tutti i cuori, portare l'amore dell'Immacolata, l'amore della Vergine Immacolata. Dobbiamo farlo non solo con la lettura, perché diventeremo presuntuosi, ecco, diffondere ciò che solo leggiamo, ci vuole, certo, no? Però dobbiamo soprattutto pregare, essere umili davanti alla Madonna, mettersi davanti alla Madonna, sentire la nostra profonda indegnità, sentire la nostra profonda distanza dalla Madonna, eh? È questo che conquisterà il cuore di Maria. Inoltre, bene, è necessario leggere libri, soprattutto quelli dei santi, non una volta, ma più volte. Il Beato Grignon, adesso è santo, da Montfort, scrisse che non comprendeva molte cose di quello che scriveva, perciò evidentemente lo faceva sotto ispirazione di Maria Santissima. È come santi presi per vasi, come San Massimiliano voleva essere, per vaso da Maria. Non si rende più conto di quello che fa. Fa po solo portato da una grazia soprannaturale. La profondità della comprensione, quindi, dipende dalla preghiera e dall'umiltà. Come vediamo e conosciamo con gli occhi del corpo, anche se non sempre troppo bene, perché quando prendiamo una lente di ingrandimento scorgiamo molte cose che occhio nudo non abbiamo visto, così anche alla luce dell'umiltà della preghiera. E siamo maggiormente, esaminiamo con maggiore precisione, più profondamente i misteri divini. I misteri divini. Sono quelli, ecco, più profondi, quelli che toccano maggiormente il nostro cuore. Ecco, i misteri divini. Misteri divini. Preghiamo dunque durante la lettura, poter comprendere almeno qualcosa, ed intrecciamo la riflessione con la preghiera. Ecco, tanti santi, no? Leggevano con un libro davanti, Santa Teresa lo consiglia, alle sue figlie spirituali del Carmelo riformato, dei Carmelitani scalzi, perché ecco, leggere con un libro è un aiuto alla preghiera, ci immergiamo, soprattutto se è un libro spirituale, un libro di un autore santo, un autore che ha vissuto esperienze spirituali. E allora ci immettiamo in questo cammino della preghiera. Quando ci saremmo esercitati così, allora dall'abbondanza del cuore parlerà la bocca, gli argomenti verranno spontanei. Ex abundantia cordis. La preghiera che nasce dal cuore, ex abundantia cordis. È la preghiera francescana, la preghiera affettiva, la preghiera che ci unisce a Gesù crocifisso, che ci unisce al Signore. Ecco la preghiera che ci fa santi. Quando ci saremo esercitati così, allora dall'abbondanza del cuore parlerà la bocca e gli argomenti verranno spontanei. Noi non conosciamo tanto con l'intelletto, quanto piuttosto con la preghiera e con la penitenza. Fare tesoro delle parole evangeliche. Meditarle spesso, la parola del Signore. Farla nostra. E viverla, abitarla, come diceva San Francesco, abitare la parola di Dio, stare dentro la parola, no? Perché questa possa confortarci ogni giorno, aiutarci, animarci, nelle cose che riguardano Dio. A tutto questo bisogna aggiungere la penitenza, ecco un altro strumento essenziale per la comprensione della Madonna, per vivere l'ideale mariano. Ecco, l'ideale della Madonna, l'ideale dell'Immacolata, la causa dell'Immacolata. Quindi lettura, preghiera e anche penitenza, la quale purifica il cuore, affinché sia capace di vedere e di sentire con maggiore precisione. Preghiera umile e fiduciosa, quindi, come quella del bimbo nella mamma. Non trascuriamo la lettura e la meditazione, come anche l'aiuto concreto ai più giovani. Ricordiamoci che parlando ne approfondiamo ancora di più le cose meditate. Intrecciamo perfino le conversazioni con la preghiera per non allontanarci dal tema. I professi solenni hanno il dovere dell'amore per il prossimo e devono donare agli altri quelli che hanno acquistato durante la loro lunga permanenza nell'ordine, avvicinarli e comunicare loro quanto hanno imparato. Ecco, un sistema, quello dell'Immacolata, della fede, no? Ecco, che deve essere praticato, deve essere vissuto, deve essere realizzato. È un sistema che tutti dobbiamo portare avanti. Ecco, il sistema spirituale, la lotta contro le passioni, la lotta contro il peccato, la lotta contro i cattivi pensieri. Una lotta contro le inesattezze anche che ci sono, ecco, che potrebbero esserci nel nostro spirito sulla retta fede, sulla fede, sulla morale, ecco, i comportamenti giusti da tenere, l'ascetica, ecco, il privarsi di qualche cosa. In certi istituti si maceravano anche le carni, con la disciplina. Si faceva sempre l'alzata notturna, ecco, ci si privava del sonno per amore del Signore, per poter meditare meglio il Signore, per mettersi alla prova e per vedere anche la nostra debolezza. Ecco come si pone davanti a Dio. Quindi ricordiamoci di queste cose. L'Immacolata ci benedirà. l'Immacolata ci, ecco, ci aiuterà, ecco, per la penitenza, per la preghiera e per la lettura. Ecco, sono tre cose, tre ingredienti che veramente possono metterci a contatto con l'Immacolata, possono farci essere migliori e possono veramente far entrare nel nostro cuore l'Immacolata. Intrecciamo le conversazioni con la preghiera, ecco anche lo svago, no? Il momento di ricreazione. Non deve essere estraneo all'Immacolata, deve essere ispirato dalla teologia dell'Immacolata. Se non è ispirato, si perde tempo, si dicono cose anche sciocche. E poi il proselitismo, la tradizione, l'offrire queste cose più giovani, l'offrire ai giovani bambini. Professi solenni nel dovere dell'amore per il prossimo. E devono donare agli altri quello che hanno acquistato durante la loro permanenza nell'ordine. Se diventa una cosa solo privata, personale, individuale, l'appartenenza a Dio, Dio se ne fa poco di questo. Deve essere diffuso l'ordine, deve essere diffusa l'appartenenza all'ordine, la consacrazione a Maria. Ecco, il proselitismo è una cosa santa. Perché se non la Chiesa non andrebbe avanti, come la madre usa il suo tempo, anche più prezioso, per educare il figlio alla fede, per dirgli le cose di fede, le cose di Dio. E allora è così, i religiosi più grandi devono, quelli con più anni di professione, devono educare i più giovani. Non trattarli come persone che non capiscono nulla, no? Perché altrimenti la fede non si trasmette. Bisogna darla la fede, non possederla per sé. E basta. Se possiede per sé, ecco, diventa una fede egoistica, una fede che ti serve forse al tuo privilegio, alla tua potestà sugli altri, però non si trasmette. È morta, ecco. È morta perché è solo tua, invece la fede va diffusa e bisogna gioire del fatto che altri credano, non essere gelosi della loro fede, no? Essere gelosi perché qualcuno crede più di noi. San Massimiliano era contento se qualcuno aveva più fervore di lui nella fede, nell'amore all'Immacolata, e concedici di superarci gli uni gli altri. Scrive nell'atto di consacrazione ordinaria, no? Ecco, agli altri di superare me e a me di superare gli altri nell'amore. Cioè, quindi una gara continua d'amore, ma non significa che dobbiamo metterci in relazione dialettica con gli altri, no? Questo è il contrario del Vangelo, no? Il Vangelo è la felicità di vedere che uno è santo, è più santo di me. E che io potrei fare come lui per diventare santo, potrei impegnarmi a pari suo per diventare santo. E quindi l'emulazione, una nobile emulazione, non la gara per sconfiggere l'altro. Questo diventa, allora diventa un po' come la guerra mondiale tra gli stati: ci sono quelli che vincono, quelli che perdono. Quelli che perdono poi saranno schiavi, saranno coloni, come colonia adesso l'Italia, no? Una colonia degli Stati Uniti che non può fare nulla senza che voglia la padrona, no? Lo Stato padrone, quindi non c'è nessuna democrazia in Italia, no? Assolutamente. Non c'è nessuna scelta autonoma di vita. Dobbiamo fare tutto quello che ci impone il padrone, no? Ma non è questa la caratteristica, ecco, della gara che abbiamo, ecco, che dobbiamo fare secondo San Massimiliano per amare di più l'Immacolata. Non dobbiamo entrare in conflitto con gli altri. Il conflitto è sempre negativo. Il conflitto è sempre devastante, perché distrugge l'uomo, lo distrugge dall'interno, fa essere, ecco, intollerante, non fa essere superbo, superiore. Ma vedete la guerra in Palestina, una guerra razziale, no? Una razza si crede superiore all'altra e allora pensa di poter sterminare l'altra razza, no? Succede tra gli israeliti, gli israeliani e i palestinesi. Spesso anche i palestinesi hanno dato segni di razzismo, soprattutto nelle sue espressioni più estremiste, ma no? Islamiche. Però, insomma, chi la fa da padrone attualmente è Israele, no? Ecco, cerca di sterminare tutto il popolo palestinese. Ma no, perché? Perché c'è una gara a dire noi siamo più bravi di voi, noi siamo migliori. Gesù ha detto assolutamente il contrario, chi è più grande tra voi si faccia vostro servo, si faccia addirittura vostro schiavo, schiavo d'amore ovviamente, non schiavo senza diritti, no? Schiavo nel senso di una persona che si dà da fare per il prossimo. Allora, quella è la tua signoria, quella è la tua grandezza, il più grande. Più grande non è quello che dà più pugni, questo lo pensava Muhammad Ali, Cassius Clay si faceva chiamare il più grande, no? Il più grande perché aveva sconfitto tutti a forza di pugni. Però certamente non è propriamente una morale evangelica, no? Ecco, è il contrario anzi del Vangelo. Ecco allora che la gara che dobbiamo compiere per amare di più la Madonna deve essere una gara di sottomissione e di amore. Dobbiamo amare l'Immacolata più degli altri, perché ci chiamiamo Nepokalano, città dell'Immacolata. Le apparteniamo completamente, con tutte le macchine e tutti i debiti. Se non la conoscessimo, daremmo un grande dispiacere a lei e a Gesù. Sforziamoci quindi di essere zelanti sotto questo aspetto, l'aspetto dell'amore, della conoscenza e soprattutto dell'umiltà, dell'obbedienza all'Immacolata. Conosciamola, conosciamola e serviamola, serviamola. È l'unico monito di San Massimiliano. Come disse San Pio, amate, fate amare la Madonna, pregate e fate pregare il Santo Rosario. L'unica cosa che disse sui figli spirituali, come eredità della sua esperienza terrena, ecco. Prima di andarsene, prima di essere preso dal Signore e avere il premio delle sue fatiche qui sulla terra. Amate, fate amare la Madonna, pregate e fate pregare il Rosario. E lo stesso dice a suo modo San Massimiliano. Ave Maria, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, direi buon consiglio. Riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Abbiamo letto la conferenza 112 sulla, diciamo, la causa dell'Immacolata, perché dobbiamo essere l'Immacolata, come dobbiamo comportarci, ecco, nel servire l'Immacolata. E poi adesso una conferenza pratica, la numero 113, nelle difficoltà ricordiamoci che siamo suoi. Conferenza del mattino e professi solenni. A causa delle attuali difficoltà riguardanti le tasse, alcuni frati, come si può notare, si sono scoraggiati pensando a che cosa avverrà. Sono troppe tasse, sono troppi debiti, questo che ossessionava Nanni Pocalano. Insomma, se mio nonno non era ossessionato dai debiti, perché aveva una fede molto profonda nell'Immacolata, quindi anche i debiti, anche grandi, non gli facevano paura. Certamente simili pensieri possono venire, ed è difficile cacciarli via e far sì che non vengano. Di fatto i soldi bisogna averli, ecco, bisogna prenderli e cacciarli. Come facevamo prima, una volta non c'erano i soldi per stampare. E tutto si faceva ancora nella tipografia laica a Cracovia. Vedete, insomma, Massimiliano già vive da una posizione di privilegio rispetto ai frati più giovani, perché sapeva come e con quanta difficoltà aveva potuto diffondere il notiziario, il Cavaliere dell'Immacolata, con una stamperia laica. Non c'era una propria stamperia, poi l'aveva comprata con i soldi che erano venuti dalla provvidenza, pian piano, no? Venivano allora mille pensieri, poi mi sono detto: ma perché ti preoccupi se questo non è tuo? Se è dell'Immacolata, della vuole che cada, cada pure, questa non è cosa nostra. Dell'Immacolata è cosa nostra, è proprio il titolo della mafia, no? Sia italiana sia americana, cosa nostra, è nostra, basta. Che assurdo, no? Ma tu sei di Dio, tu sei di Cristo e Cristo è di Dio. Bisognerebbe rispondergli con San Paolo: nulla è tuo, no? Se è tuo, sei schiavo di quella cosa, e poi non è neanche tua, perché poi tu muori e quella cosa la lasci, la devi lasciare per forza, quindi è solo un mezzo. E se lei vuole che Nebuchadnezzar crolli, crolli pure. Se la vuole che sia come in Spagna, così sia. In Spagna furono distrutte chiese, distrutti ordini religiosi, proprio fisicamente, con le fucilazioni. E, diciamo, l'esercito repubblicano entrava nelle chiese, sparava all'impazzata, pure i fedeli, ammazzava tutti, insomma, soprattutto i sacerdoti. Sacerdoti religiosi venivano torturati, infine ammazzati, perché quello era il disegno, ecco, della rivolta politica della sinistra, no? Distruggere la Chiesa. Poi non è la sinistra, perché non sarebbe un ideale sociale quello, distruggere la Chiesa che ha sempre aiutato i poveri, no? È proprio l'ideale della massoneria, che è stata dietro al Partito Comunista e adesso sta dietro all'ideologia liberale, globalista, che è un altro comunismo, insomma, a un livello più planetario. E quindi, se la vuole che accada come in Spagna, va bene. Di cosa si tratta qui? Lei è la proprietaria fin dagli inizi e noi non vogliamo diversamente, ma solo come ella vuole e quello che ella gradisce. Ecco, non dobbiamo farci problemi. Solo quello che lei vuole e quello che ella gradisce. Solo quello, ecco, che lei vuole. Quindi le difficoltà sono sue, va bene, dobbiamo andare per la strada a fare l'elemosina, va bene, insomma ci sarà un altro modo, no? Ecco, se fanno un atto di fede, ecco, le persone possono sicuramente essere dell'Immacolata, se non lo fanno, allora niente, rimangono sole, senza un effetto. Questa è sicuramente la via più perfetta che conduce alla conquista di tutto il mondo. Dobbiamo comprendere bene chi è il proprietario dell'Immacolata, dell'editrice di noi stessi. Da parte nostra dobbiamo collaborare, fare quanto possiamo, ma non perdere la pace. È lei che guida tutto. Nelle difficoltà rivolgiamoci a lei, ritorniamo alla nostra pace. Ecco, vedete, si vede che era forte la tensione dentro la fraternità, dentro la comunità. dell'epoca l'hanno, no? Perché tanti dicono adesso abbiamo tutti questi debiti, come facciamo a pagare? Come facciamo? Come facciamo? La cosa si distruggerà, finirà tutto. Ci sarà lo Stato che si prenderà tutto per pagare i debiti. Niente di tutto questo. Nelle difficoltà, rivolgiamoci a lei e ritorniamo alla nostra pace. Ognuno deve far sì che lei conquisti il suo cuore illimitatamente. La cosa più importante è la milizia dell'Immacolata. Io la consacrazione a lei deve essere illimitata, senza riserve. Non in questa o in quell'occupazione, ma in tutto, senza limiti, senza alcun limite. Devi cercare di fare tutto senza limiti. Da parte nostra dobbiamo approfondire questa consacrazione illimitata, perché nel campo del proprio io non c'è più alcun ostacolo. Ecco, non c'è nessun ostacolo. Quando più perfettamente uno si consacrerà a lei, tanto più servirà come strumento nelle sue mani. E allora nel campo del Nebuchadnezzar sarà lei a governare attraverso di noi. Tutto dipende solo da questo. Se uno avesse una qualsiasi restrizione e non le fosse consacrato, non sarebbe suo strumento. A conti fatti, ella si troverà un altro pennello, corrisponderà maggiormente alla sua grazia. Beh, certo, la Madonna non è che ha limiti. Lei ha tutte le armi dalla sua parte, quindi se uno si offre alla Madonna, bene, lei ti userà. Se uno non si offre, vabbè, farà meno di noi, ne troverà altri, ma la causa dell'Immacolata andrà avanti comunque, perché è una cosa stabilita da Dio. Dalla mattina alla sera, quanti sbagli facciamo? Sì, fanno i propositi, ma poi si va per la propria strada. Ognuno poi ha sperimentato che tutte le volte che si fa qualcosa di propria testa non è venuto mai niente di buono. L'Immacolata possiede quest'arte di poter volgere ogni male in bene, anche se qualcosa non andasse come dovrebbe. Ognuno faccia un atto di contrizione. Offra all'Immacolata e potrà stare pienamente tranquillo che l'Immacolata volgerà ogni cosa ad un bene maggiore. Ovviamente nella misura che si rivolge, che si voglia collaborare con lei. Non c'è mai un motivo di turbarsi, ricominciare subito, non rimandare. Il serafico padre San Francesco, quando stava per morire, disse: ricominciamo fratelli, dobbiamo ricominciare continuamente, perché finora abbiamo fatto poco, no? Ecco, nonostante le nostre debolezze, miserie. Ecco che il Signore ci chiama a sempre un rinnovamento interiore. Un rinnovamento spirituale, un rinnovamento morale, un rinnovamento della coscienza, un rinnovamento che porti sempre i suoi frutti. In tutta questa faccenda delle tasse ci sono anche dei moventi politici. Che vuol dire? Forse che l'Immacolata non sa tutto questo? Lo sa e lo dirige come vuole. Ecco, c'è la politica che si introduce tra San Massimiliano e la sua opera. Ecco, vedete, la politica spesso è corrotta, spesso è guidata dalla massoneria, specialmente in Europa, insomma, anche nei paesi emergenti, ormai, ecco, la massoneria si è diffusa in tutto, e si sa, è una visione religiosa, quella massonica, che è contraria a quella di Gesù Cristo, che è contraria a quella di Dio. E quindi, ecco, il Signore deve aiutarci a vivere anche questa dialettica, no? L'Immacolata però volgerà ogni cosa, ecco, a un fine maggiore, a un bene maggiore. Lei lo sa, quindi dirige come vuole. Ecco, è il salto nel buio continuo che fa, no? San Massimiliano, dicendo: beh, non ci dobbiamo preoccupare noi. Siamo dell'Immacolata, viviamo la nostra consacrazione, facciamo quello che sappiamo per l'Immacolata, viviamo umilmente, viviamo nella carità, viviamo nella castità, viviamo nella purezza della lingua, viviamo senza presumere mai di noi stessi, ne facciamo ogni sforzo affinché ciascuno si lasci guidare sempre e solo da lei. Qui bisogna rompere ogni limite, non ricordarsi solamente di tanto in tanto del fine per il quale lavoriamo, anzi, sia quasi come il nostro vizio di cui continuamente ci ricordiamo, ricordarci sempre dell'Immacolata. Soprattutto dobbiamo ricorrere incessantemente a lei. Quando abbiamo qualche difficoltà, offriamola a lei in proprietà. Quando c'è qualche questione complicata, doniamo anche questa a lei, la quale è capace di sistemarla e raddrizzarla. Forse sarà necessaria anche la croce, venga pure, non ci sottrarremo ad essa. Oggi è sabato, il giorno della Madre Santissima. Domani è domenica, festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, quindi siamo al 30 di giugno. Dopodomani è la festa del Serafico Padre San Francesco. Perciò sono giorni di lavoro per i più giovani. È necessario spiegare loro molte cose, bisogna star loro vicini, aiutarli a comprenderle, spiegar loro che la nostra consacrazione all'Immacolata deve essere partecipata anche agli altri, con il famoso proselitismo. Il padre provinciale vuole che io vada a Zakopane, preferirei non andare da nessuna parte, ma così vuole l'Immacolata. Farò gli esercizi spirituali e voi per favore pregate per me perché mi dona limitatamente all'Immacolata, praticando gli altri non divenga reprobo io stesso. Ecco, quindi aiutatemi, no? In questa difficoltà, ecco, dobbiamo fare tante feste, dobbiamo istruire i più giovani. Provinciale si mette anche lui, devo fare gli esercizi spirituali, ecco, predicarli agli altri, ecco, predicarli vuol dire, ecco, non perdere se stesso, perché è inutile predicare agli altri ciò che non si vive, bisogna dire ciò che si vive. Prendetevi cura perciò dei più giovani, i quali non osano avvicinarsi ad uno più grande, perciò i più grandi si avvicinino a loro. Che anche noi possiamo dire con San Paolo, fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Chiediamo all'Immacolata che ci insegni a farlo. Vogliamo conquistare tutte le anime a lei, indirizziamo tutta la nostra vita a questo fine, conquistare ogni anima a lei. Ecco, questa deve essere proprio l'ossessione, la vita ideale che San Massimiliano vuole vivere. Ecco, donarsi all'Immacolata, vivere dell'Immacolata. Conoscere l'Immacolata, diffondere l'Immacolata, ecco, era un grande apostolo della medaglia, sappiamo, miracoloso, no? La diffondeva opportuno ed importuno, anche a quelli che magari non ci pensavano, non la volevano, non la capivano, no? Come anche la rivista, no? Il Cavaliere dell'Immacolata, lo mandava anche a quelli che non rinnovavano l'abbonamento, a quelli che non scrivevano più di averlo, no? Lo mandava lo stesso, perché pensava che era una cosa santa, una cosa sacra, una cosa di fede, non una cosa di cultura che si può scegliere o non scegliere, qualcosa che tocca le intime corde dell'uomo, che tocca la sua vita divina, profonda, la sua somiglianza con Dio, quasi un sacramento, no? Come la devozione all'Immacolata, così anche il Cavaliere dell'Immacolata. Erano cose che egli voleva diffondere a tutti i costi, voleva realizzare a tutti i costi, e per cui voleva spendersi fino alla fine della vita a tutti i costi. Quindi chiediamo all'Immacolata che ci insegni questo, questa grandezza, perché come ella si è data a Dio totalmente, come ella si è consegnata a Dio e ha vissuto una vita totalmente divina, e così noi dobbiamo consegnarci a lei. Il passaggio è inevitabile, il passaggio è sostanziale, il passaggio è vita per la nostra vita, ed è una meraviglia anche viverlo. Beh, siamo sempre più dell'Immacolata in questo mese del sangue di Gesù, che è il sangue anche di Maria, perché ecco, questo sangue ci nutre, ci dia forza, ci avvolga e ci faccia essere come Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, diate buon consiglio.